Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parleremo di un tema davvero molto particolare, della fame emotiva. Un termine che descrive un tipo di comportamento, non tanto di fame, ma di comportamento, per cui si mangia sull'impulso di emozioni e, come dicevo, non perché si ha veramente fame. E quindi le persone interessate assumono determinati alimenti per sentirsi meglio e soprattutto per abbattere, per contenere quello che è lo stress emotivo. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Filippo Ongaro, che è medico, pioniere nel campo della medicina preventiva e della longevità, con sua moglie Sonia Ongaro, che è psicologa del lavoro. Loro insieme hanno sviluppato quello che poi hanno battezzato il metodo Ongaro, con il quale insegnano proprio delle strategie migliori per cambiare le proprie abitudini, anche le più piccole. È molto interessante partire dal fatto che Filippo e Sonia si sono conosciuti all'ESA, cioè all'Agenzia Spaziale Europea. Lavoravano appunto lì proprio come medico. Filippo conferma, medico degli astronauti, medico generico, medico che poi preparava i loro programmi anche.
Sì, esatto, buongiorno a tutti, un lavoro un po' particolare, non capita tutti i giorni di finire all'Agenzia Spaziale Europea, ma sì, io ero responsabile per la salute, la preparazione fisica e la riabilitazione degli astronauti dopo il volo, e Sonia è arrivata poco dopo, qualche anno dopo, a occuparsi invece della parte mentale, della prestazione mentale, del benessere emotivo, diciamo.
Ecco, buongiorno anche a Sonia, evidentemente. Non bisogna però, Sonia, essere degli astronauti, lavorare in questi ambiti per doversi occupare appunto di tutti questi cotè che fanno parte di noi, della nostra giornata, dei nostri comportamenti, e quindi cercare le strategie migliori.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, alla fine tutto quello che gli astronauti vivono nello spazio in estremo lo viviamo anche noi per terra, e per quello ci possiamo benissimo occupare della gente per terra, usufruendo anche di quello che abbiamo raccolto nella nostra esperienza con gli astronauti.
Ed è per questo, Filippo, che proprio intorno al 2007-2008, quando poi avete smesso di collaborare costantemente con l'ESA, avete pensato di riproporre tutto questo sapere, tutto quello che avete messo insieme e studiato, per proporlo a tutti quanti.
Sì, diciamo che lì uno dei temi centrali nel programma spaziale è la gestione del processo di invecchiamento accelerato degli astronauti, no? Tanto per dare un numero, 6 mesi nello spazio equivalgono circa 10 anni a terra se non si interviene con un programma specifico di alimentazione, di attività fisica, di gestione dello stress. Quindi il nostro focus era molto questo, no? Cioè come prendere questi astronauti e permettere loro di stare nello spazio per tanti mesi senza ritrovarsi con delle conseguenze pesanti per la loro salute, la perdita di massa muscolare, la perdita di tessuto osseo, i cambiamenti metabolici. Ecco, questo ad un certo punto ci siamo resi conto di quanto questo poteva essere rilevante per tutti a terra. Oggi si parla tantissimo di longevità sana. Quando noi abbiamo iniziato nel 2008 il nostro percorso fuori dall'Agenzia Spaziale non se ne parlava così tanto, ma l'esigenza è sotto gli occhi di tutti, cioè l'aspettativa di vita è aumentata. Paese tra l'altro come la Svizzera, come l'Italia, con un'aspettativa di vita altissima rispetto ad altri paesi del mondo per mille motivi. Quindi cosa molto positiva, il problema è preservare la qualità della vita negli ultimi anni. Questo è il tema centrale, no? E quindi il lavoro con gli astronauti ci ha aiutato molto a focalizzarci su questo.
Beh, Sonia, noi tutti andiamo proprio a questo, la nostra longevità, la nostra salute. Sempre di più il termine in voga in questo momento è il mindfulness, quindi lo stare bene mentalmente, ma proprio a 360 gradi in tutto quello che sono le nostre attività, le nostre azioni quotidiane.
Sì, esatto, e soprattutto accorgersi di stare bene in tutto quello che facciamo. Questo in realtà per me è il vero significato della mindfulness, di goderci, di accorgerci di tutto quello che facciamo e quello che sentiamo, e così ci sentiamo vivi.
Io l'ho detto all'inizio, oggi vogliamo parlare di fame emotiva. Allora uno si chiederà, Ma perché fame emotiva? Dopo tutta l'introduzione che abbiamo fatto, cosa c'entra con tutto questo? Alla fine io partirei proprio anche con delle domande ai nostri ascoltatori. Sicuramente quello del raggiungimento del peso ideale, quindi il dimagrimento, è uno dei nostri grandi cruci. Alzi la mano chi non ci ha pensato almeno in un periodo. Uno dei grandi ostacoli che fa sì che noi non riusciamo in questo intento è sicuramente la fame emotiva. E tra queste domande volevo proprio chiedervi: ma quante volte vi è capitato di aprire il frigorifero, la dispensa, in preda probabilmente a una voglia di qualcosa, anche di consolante, perché poi si ha questa fame, ma lo sappiamo tutti che cerchiamo di mangiare qualche cosa, magari dopo una giornata stressante, quando vi sentite giù, quando vi siete arrabbiati, qualche cosa non va. È un normale problema? L'abbiamo passato tutti almeno una volta, no? Come vi siete sentiti? Probabilmente in quel momento avreste mangiato qualsiasi cosa ed era irrefrenabile. Vi siete detti nella testa: adesso no, non lo devi fare, eppure l'avete fatto. Perché? Allora io vi do immediatamente i nostri numeri di telefono, così da subito potete intervenire e fare tutte le domande che volete ai nostri ospiti, che ricordo sono Filippo e Sonia Ungaro. Potete scriverci un messaggino WhatsApp allo 076 321 1113, oppure se preferite potete chiamarci e digitare lo 0848 030808. Cosa rispondiamo alle domande che io ho fatto, Filippo Ungaro?
No, la cosa bella era lo stessi chiedendo a noi e ti avrei risposto: sì, beh certo, è capitato anche a noi.
Noi non cadiamo
mai in questa trappola.
No, scherzo.
No, qual è il problema? Allora, secondo me il primo punto su cui ragionare è che in realtà il concetto di fame emotiva è un concetto borderline, no? Perché è parte della fisiologia, cioè che il cibo dia una risposta di piacere anche emotivo è un dato di fatto e fa parte anche della nostra fisiologia, della nostra storia dell'evoluzione. La ragione per cui l'uomo in antichità si muoveva e faceva tutti gli sforzi necessari per procurarsi il cibo non era soltanto un fatto puramente metabolico, ma era che la fame è una sofferenza, l'essere sazio toglie quella sofferenza. Quindi questo meccanismo di base non ce lo possiamo dimenticare. Diciamo che nel mondo moderno il fatto che il cibo sia diventato un prodotto così facilmente ottenibile ha cambiato un po' le dinamiche. Dunque noi abbiamo un frigorifero o una dispensa a casa che non riflette le nostre necessità metaboliche, ma riflette le nostre necessità di piacere. Questo è un punto molto importante, cioè se la nostra cucina riflettesse le nostre necessità metaboliche avremmo risolto il problema, avremmo solo le cose che ci servono nei quantitativi che servono per rispondere all'esigenza metabolica, sarebbe tutto perfetto e preciso. Così non è, perché in realtà tutti noi cerchiamo anche altro. Quando questa ricerca di altro, ossia di un piacere, va a compensare emozioni negative, la solitudine, la frustrazione, la rabbia, la noia, quello che è, ecco che lì si crea un meccanismo che diventa difficile da gestire, no? Oscar Wilde diceva: so resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ecco, questo è proprio un esempio, cioè quando il cibo diventa questa tentazione è irrefrenabile, diventa molto difficile gestirlo, e questo però capita sostanzialmente a momenti a tutti noi.
Beh, diciamo, Sonia, che comunque, come si stava dicendo, è irrefrenabile. Quando arriva è incontenibile, non si riesce quasi a resistere, ma soprattutto prende all'improvviso, non è pianificabile.
No, non è pianificabile, e quello che diceva Filippo, che siamo anche un po' animali alla ricerca di piacere o alla ricerca di evitare la sofferenza o il dolore. E bisogna capire all'inizio che è una cosa normalissima per la quale siamo fatti. Una volta, evolutivamente parlando, la ricerca del piacere ci aumentava la probabilità di sopravvivere. Oggi ci rendiamo conto.
Esatto.
Anche perché noi raramente abbiamo la fame vera, abbiamo il buco allo stomaco. Certo, c'è anche questo, però dobbiamo innanzitutto riconoscerla, quasi sempre ne siamo coscienti.
Per me è un piccolo meccanismo, perché conosciamo anche noi ovviamente questa fame emotiva, un piccolo trucco che si può fare per capire se è fame emotiva o fame fisiologica e chiedersi in un momento in cui si vuole mangiare qualcosa, adesso mangerei anche una carota? E questo per me è sempre il segnale: se dico di sì, allora ho fame fisiologica. Se dico di no perché voglio qualcos'altro, so benissimo che allora è fame motivata da qualsiasi piccolo o grande disagio emotivo.
Beh, poi c'è sicuramente chi giura di non gradire particolarmente i dolci, anzi io voglio il salato, no? Ci dicono. Però perché sono sempre i dolci, gli zuccheri a farla da padrone quando abbiamo questi impulsi?
Beh, perché la risposta biochimica cerebrale allo zucchero è una risposta che enfatizza il piacere che cerchiamo da quell'alimento, quindi certamente al netto di alcune differenze, no, individuali, tendenzialmente la risposta che abbiamo in termini di gratificazione, di piacere da un alimento zuccherino è più elevata e quindi non c'è da stupirsi. Volevo anche aggiungere una cosa, sempre per fare questo confronto con l'antichità, solo per capire, cioè qualsiasi apporto calorico in antichità era legato a un certo grado di consumo per procurarsi quell'alimento. Quindi c'era un equilibrio naturale, no? E anche questo è completamente perso nel mondo moderno, perché voglio dire, posso avere tutto il cibo che voglio, chiaro, devo pagarlo, ma non mi costa un consumo calorico procurarmelo, e dunque si è alterato completamente l'equilibrio, però la nostra biochimica è rimasta quella e quindi cadiamo in questa trappola con una certa frequenza.
Ma tutti gli alimenti zuccherini creano in qualche modo dipendenza? È solamente una dipendenza di testa, quindi cerebrale, o è concreta anche fisica?
Ma allora, io credo che bisogna fare una distinzione tra le dipendenze intese come le dipendenze da alcol, da fumo,
certo, noi adesso
da droghe.
Parliamo chiaramente di questioni non patologiche.
Ecco, esatto, e quindi
ci
anche,
caschiamo tutti.
Sì, e quindi anche non essendo delle dipendenze che raggiungono un livello patologico, sono anche ovviamente molto più modificabili di una vera dipendenza. Però certamente, se vogliamo magari non usare la parola dipendenza, ma usare un'abitudine così forte che fai fatica a rinunciarci, la risposta è indubbiamente sì. Ripeto, la risposta in termini di produzione di dopamina e di sensazione di piacere che lo zucchero dà è indubbia. Sono stati pubblicati anche molti lavori su questo tema. Addirittura anche lavori in parte contestati, perché sono stati pubblicati con un tono molto forte, cioè quasi avvicinando lo zucchero a una sorta di tossina, no? Ma senza andare in questi estremi, diciamo che sicuramente l'esposizione a tanti alimenti zuccherini è una cosa che poi innesca un meccanismo da cui è un pelo più difficile uscire rispetto a qualcuno che si concede ogni tanto un alimento zuccherino, ma se lo concede per scelta.
Beh, parlando sempre con questi termini, ma nulla di patologico, allo stesso tempo gli alimenti zuccherini ci possono creare anche una sorta di astinenza, tra virgolette, se invece rinunciamo costantemente a loro, volutamente.
Ma allora, io credo, in primis va detto che secondo me, se noi scegliamo le cose consapevolmente, non è veramente necessario rinunciare a nulla, no? Cioè, se ti vuoi concedere un bel dolce dopo una serata con degli amici e te lo stai concedendo e non è una cosa in cui cadi regolarmente, non vedo nessun problema. Chiaro che però più viene sollecitato il meccanismo di regolazione della glicemia, no, che prevede poi la produzione di insulina, e più si innesca un meccanismo che rende questo processo sempre meno preciso. Uno dei temi che ha molto a che fare oggi anche con il sovrappeso è proprio l'insulino resistenza, ed è legato proprio a questo, cioè un'ipersollecitazione, no, del meccanismo di produzione dell'insulina, dato dal fatto che stai mangiando troppi alimenti zuccherini, e a un certo punto questo meccanismo non funziona più bene. L'estremo di questo caso diventa il diabete, ma ci sono tantissime persone che sono in una situazione di insulino resistenza, non hanno ancora raggiunto il diabete, magari non lo raggiungeranno, ma comunque non è una situazione che fa bene, ed è una situazione che tra l'altro favorisce l'accumulo di grasso. Quindi è chiaro che si innesca un problema che probabilmente potremmo gestire in maniera molto diversa se ripeto, ci concedessimo questi alimenti zuccherini quando decidiamo noi consapevolmente di farlo. E non costantemente.
C'è un ascoltatore che ci fa una domanda davvero molto carina e chiede: ma con tutto lo stress al cui sono sottoposti gli astronauti, anche loro soffrono di episodi di fame emotiva?
Ma certo, è possibilissimo. Noi dobbiamo sempre tenere presente che l'astronauta è una persona addestrata, ma è una persona che ha le stesse risposte psicofisiche di tutti noi. E nel momento in cui l'astronauta è nello spazio, accadono delle cose a terra, alla sua famiglia, no, che comunque lo coinvolgono. E dunque certo che ci possono essere momenti di particolare stress, il desiderio quindi di abbassare quel livello di stress attraverso l'assunzione di un alimento. Certo, la differenza è che nello spazio non possono portarsi tutto quello che desiderano.
E non possono soprattutto soltanto aprire il frigo e hanno tutto,
esatto,
là. È un po'
appunto
più complicato, che permette al loro cervello anche di rimanere in controllo. Questo anche per il fatto del non poter frenare, che dobbiamo capire che non siamo solo una mente razionale, ma siamo anche tutta la parte biologica, il corpo, un essere vivente che la mente razionale sta gestendo. E se questo essere vivente che stiamo gestendo con la nostra mente razionale sta male o sta in disagio, fa in realtà la giusta cosa, che ci porta ad un piacere che sa per noi è sicuro, di sicuro un piacere, come i dolci o come le cose che amiamo a mangiare. E per quello dobbiamo anche soprattutto non sentirci in colpa, ma provare a rivolgersi a questo organismo qua e dire: ok, adesso magari non è necessario, eccetera, di andare proprio in relazione quello che poi perché non scoppia questa voglia e non diventa proprio non frenabile.
Qualcuno ci scrive: io sono un esempio da manuale, sull'arco di tutta la giornata mi alimento in maniera giusta, equilibrata, persino la mia cena la preparo davvero con molta attenzione, poi però dopo cena, quando mi ritrovo a casa da sola, ecco che faccio quello che io chiamo il turismo da frigo, vado avanti e indietro, continuo ad aprirlo e mangerei qualsiasi cosa.
Sì, è un caso, ripeto, la prima cosa da dire è: non deve sentirsi sola questa persona, perché è una delle cose più comuni che capita oggi. Quindi partirei dal dire: beh, già brava che nel corso della giornata e perfino alla cena tiene, diciamo, una buona regola alimentare, no? Poi lì va capito cosa succede post cena che porta, no, a questa relativa perdita di controllo. E lì ovviamente si può da un lato lavorare sul che cosa tengo a casa, perché chiaramente se mi viene voglia del gelato ma devo andare in cerca della gelateria alle 10 di sera, probabilmente questa voglia mi passa. Se invece ho tutto il gelato che voglio all'interno del freezer, probabilmente me lo prendo. Quindi un primo passo è quello. Un secondo passo secondo me è anche capire come gestire meglio la cena, magari concedendosi qualcosina in più invece che qualcosina in meno. Perché se io so che ho questa tendenza, no, ad arrivare poi più tardi a far fatica a controllarmi, forse mi devo dare quella gratificazione io pianificandola già a livello della cena. Quindi queste potrebbero essere già due cose da provare, ma insomma sostanzialmente credo che si possa dire che è una delle cose in assoluto più comune che capitano alle persone, insomma, oggi.
Certo, diciamo che comunque si sa, la fame emotiva tende un po' a consolare, cioè certo, alla ricerca di consolazione, di conforto, per cui magari non ci si rende nemmeno conto, qualcosa è andato storto durante la giornata, qualcosa ci rende tristi. L'ascoltatrice diceva: vivo da sola, magari è un momento di passaggio anche, no, nella vita. Qualcun altro ci scrive: verissimo, condivido, io faccio parte di questa categoria, adesso ne sto pagando le conseguenze, ho avuto un terribile lutto, mi sono immersa nel lutto e di lì non avevo mai mangiato così tanto. Mi rendo conto che era dovuto al nervoso e adesso al più presto dovrei rimettermi in riga. Le persone sono coscienti, si danno la giustificazione, la motivazione, sanno che stanno magari eccedendo un po' e dicono devo cambiare qualcosa. Ecco che qui subentra anche questo senso di colpa che è abbastanza classico, no? Sogna nella fame emotiva.
Sì, purtroppo poi quando cediamo dopo ci sentiamo male, e anche questo è un meccanismo che capita a tutti, e per quello proviamo sempre a invitare, a pianificare gli sgarri o le cose che ci piacciono, a pianificarli proprio come se fossero parte del nostro regime alimentare. Perché così la mente può aiutarci a portare la gratificazione del non mangiarlo adesso, di resistere fino al momento in cui me lo concedo, subito sulla lingua, se mi spiego. Perché se penso a sabato sera posso mangiare il mio gelato amato, posso già beneficiare di questa contentezza che so che me lo concederò, e questo abbassa il disagio momentaneo che poi mi porta a non perdere il controllo.
Che è un po' il suggerimento che stavo provando a dare all'ascoltatore o ascoltatrice di prima, esatto. Perché il concetto lì è: se so che perderò il controllo, proviamo a anticipare e dire mi concedo qualcosa in più a cena, ma decido io di concedermelo, in modo da evitare il senso di colpa e probabilmente ridurre almeno un po' questa necessità che emerge successivamente.
E per la cena anche di solito è quando si apre la porta, si entra, si apre subito il frigo e si mangia, si inizia a mangiare, magari spezzettare la cena con qualcosa che mi metto lì quando vengo a casa, che posso subito mangiare perché so che fa parte della cena pianificata, e poi mangio il resto quando mi sono un po' calmata, consolata.
Beh, ci sono tante persone comunque che da sole fanno il fai da te anche per quello che riguarda le diete, quindi si auto tra virgolette puniscono togliendo determinati alimenti che danno molta soddisfazione, in particolare i dessert. È quello che si stava comunque dicendo adesso, non è neanche corretto togliere tutto per non arrivare in questa sorta di tra virgolette astinenza, cioè da troppo tempo che non lo faccio, il giorno che cedo, allora mi mangio un vasetto da 500 grammi di gelato, non una pallina.
Assolutamente, ma infatti, e non sono solo io a dirlo ovviamente, il tentativo eccessivo di controllo è esattamente ciò che fa perdere controllo. Quindi il tentativo eccessivo di astinenza dal piacere è ciò che poi ti porta a una ricerca fuori controllo del piacere stesso. Quindi la chiave è imparare a concederselo nei termini che sono più corretti per te. Chiaro che se imparare a concederselo me lo concedo ogni sera, ogni ora, non va bene neanche quello, ma la maggior parte delle persone che poi cade in questo meccanismo di eccesso viene da una storia di tentativi di evitare quel piacere. Quindi appunto, come diceva Sonia un attimo fa, credo che qui la strategia sia quello di riuscire a inserirlo in una maniera che non porti al senso di colpa, ma che non porti neanche alla perdita del controllo, cioè lo inserisco in maniera consapevole quando decido io.
La fame emotiva è anche la responsabile della maggior parte dei fallimenti delle diete, dei regimi. Ci sono persone che hanno fatto, magari anche seguiti da specialisti, dei periodi in cui sono riusciti anche a dimagrire bene. Poi si parla sempre del ringrassare col famoso interesse. Questo purtroppo succede anche quando si è fatto tutto correttamente, non solo quando ci si è affidati al guru, all'influencer, perché poi si tende un po' a curare le cose a compartimenti stagni, quindi si cura solamente la dieta, non si fa un lavoro a tutto tondo volto al mindfulness.
Sì, io credo, noi lavoriamo molto anche con i professionisti, quindi con medici, nutrizionisti, personal trainer, aiutandoli, no, a uscire un po' dall'idea di settorializzare l'approccio. Io credo che sì, questo sia abbastanza vero, cioè quando una persona, anche seguendo le indicazioni di uno specialista, entra in un meccanismo in cui riesce a perdere del peso, quella è una situazione ideale per iniziare a lavorare più a fondo su quella persona, quindi non soltanto accontentandosi del risultato momentaneo, ma dicendo bene, adesso stai ottenendo un risultato, come possiamo fare in modo che tu non lo perda? Guarda che dobbiamo aggiungere anche l'attività fisica regolare, guarda che dobbiamo aggiungere anche la tecnica di rilassamento in modo che tu non sia così stressato. Allora lì cosa succede? Che quando esco da quel regime un po' più stretto, diciamo, e quindi anche più difficile da mantenere, quando esco non ricado completamente nelle vecchie strategie comportamentali perché ho avuto il tempo di cambiarle. Questo sarebbe ovviamente l'approccio ideale, che evita quello che stavi dicendo tu, cioè che perdo i chili magari in maniera perfetta, ma poi a distanza di tempo mi ritrovo con più chili di prima perché sono ricaduto completamente negli errori che facevo.
Allora ci ascoltiamo Roxette, Spending My Time, e poi iniziamo a spiegare ai nostri ascoltatori che cosa bisognerebbe fare, questo cambiamento a poco, a piccoli passi, un po' di tutte le abitudini. What's the time? Stiamo parlando oggi alla consulenza di fame emotiva e chiaramente di dimagrimento. Non siamo ancora entrate in questo tema, ma è sempre il tema costante che tutti vorrebbero toccare. Ognuno vuole la risposta alle sue domande, ai propri dubbi. Per farlo oggi abbiamo invitato Filippo e Sonia Ungaro, che sono rispettivamente medico e, come dicevo, anche Filippo è pioniere nel campo della medicina preventiva e di longevità, e Sonia è psicologa, e insieme si sono occupati a lungo di queste tematiche legate soprattutto a imparare le strategie migliori per cambiare quelle che sono le proprie abitudini. Allora, ci stanno scrivendo tante persone, ci raccontano il loro caso. Per esempio, un ascoltatore dice: ho avuto uno shock 40 anni fa, da allora mi sono attaccato al cibo, oggi è ancora sempre la stessa cosa. Oppure abbiamo un'ascoltatrice che ci dice: io, donna 56enne, da quando sono entrata in menopausa non riesco più a perdere neanche un grammo. Ci racconta, insomma, dove le si attacca la ciccetta, nei soliti posti legati alla menopausa, e dice: forse è anche perché io durante la giornata spilucco, però l'ho sempre fatto, insomma, datemi una spiegazione.
Beh, sai, il fatto che uno l'abbia sempre fatto non vuol dire molto, perché il corpo cambia con l'età, il metabolismo cambia, e indubbiamente nelle donne l'entrata in menopausa è con causa di tantissimi cambiamenti metabolici e ormonali. Chiaro che un aspetto che va sempre preso in considerazione, poi io non so se questa ascoltatrice se riguarda questa signora oppure no, è che l'attività fisica diventa, con il passare degli anni, sempre più importante, non meno importante, anche perché mano a mano che noi invecchiamo, questa è una cosa che noi conosciamo bene dagli astronauti proprio, mano a mano che noi invecchiamo perdiamo una quota molto consistente di massa muscolare. Non ce ne accorgiamo di questo, ma accade. Basta pensare che tra i 30 e gli 80 anni una persona può perdere anche il 30-40% della propria muscolatura. Questo causa un rallentamento molto molto importante del metabolismo, e quindi a parità di introito calorico le persone tenderanno ad ingrassare di più perché hanno un metabolismo basale più lento. Ecco, l'unico modo per risolvere questa problematica, che rischia di diventare una spirale, no? Perché mangio sempre meno, sempre meno, sempre meno, ma non dimagrisco, è quella di iniziare a fare attività fisica, un'attività fisica che tra l'altro dovrebbe comprendere sempre un'attività sui muscoli, quindi ginnastica, corpo libero, dei pesi. Ecco, questo potrebbe essere, se questa signora non l'ha mai preso in considerazione, questo potrebbe essere un passaggio da tenere presente, perché può fare una grande differenza.
Qualcuno ci scrive, insomma, lo sanno tutti, il detto: colazione da re, pranzo da signore, cena da povero. E l'ascoltatrice ci dice: per me questo è il miglior sistema, la miglior dieta, senza restrizioni e senza sensi di colpa. Si dice sempre, no, questa frase, però in realtà viene un po' contestata. Non è sempre valida.
Ma allora, diciamo che diventa più valida nella misura in cui ho però un equilibrio corretto tra la quantità di calorie che ingerisco e la quantità di calorie che io consumo, perché evidentemente posso fare anche la colazione molto ricca e la cena molto minimalista, ma se in questo modo comunque ho tante più calorie di quelle che consumo, non otterrò un risultato di riduzione del peso. Però in linea di massima non è sbagliato come approccio, cioè anche le ricerche più recenti sottolineano che il fare una cena molto abbondante, che in genere è seguita da un lungo periodo di riposo, perché andiamo a letto, quindi non ci sarà un consumo calorico post cena, crea eventualmente più problematiche metaboliche che invece fare una colazione più ricca e una cena caloricamente più contenuta.
Abbiamo detto, dopo il disco parleremo di come si può in un certo senso interrompere un po' questa catena della fame emotiva. Tanti dicono è irrefrenabile, non riesco a fare niente, non riesco a controllarla. In realtà qualche cosa si può fare.
Si può fare tante cose e soprattutto è importante fare piccole cose, piccoli passi che si riescono a mantenere nel tempo. Perché la prima cosa di quello che faccio è che non deve farmi soffrire. Perché siccome mangio già per un disagio emotivo, se faccio delle cose poi che mi costringono, che lavoro con la disciplina, che lavoro contro di me, mi fa soffrire ancora e allora non esco dal loop. Allora la prima cosa è non soffrire e far sì che i pensieri aiutano a mettere in atto delle cose, che la mente aiuta a trasformare quello che mi fa soffrire, magari come magari ha detto Filippo appena iniziare allenamento fisico, di trasformarlo in qualcosa che emotivamente sento bello. Ad esempio, faccio un esempio per l'allenamento, che c'è questa magia che quando ho più massa muscolare o un metabolismo di base più veloce, vuol dire che mentre dormo perdo, brucio di più. E uno che si avvicina all'allenamento potrebbe usare la mente a dire non, invece di dire oddio adesso devo fare sforzo, mi dico wow che bello, adesso vado ad alzare il metabolismo di base, che anche quando dormo brucio di più, e così la mente può veramente aiutare a rendersi un po' più bello e piacevole le cose che riusciamo a fare e non aumentare soltanto la sofferenza.
Poi devo dire che un altro aspetto molto importante è di provare il più possibile a giocare d'anticipo. Cioè, se io so che ci sono delle situazioni nella mia vita che mi portano a cadere nel meccanismo della fame emotiva, posso provare sicuramente a rallentare questo meccanismo a valle, no? Ma la vera strategia che fa la differenza è lavorare a monte e cercare di disinnescare quei meccanismi. Perché se io mangio perché arrivo esausto, no, alla fine della giornata devo arrivare un po' meno esausto. Se mangio perché arrivo rabbioso alla fine della giornata, devo arrivare un po' meno rabbioso. Poi è chiaro che non tutte le situazioni di vita possono essere cambiate, questo ne siamo perfettamente consapevoli. Ma allo stesso tempo però non è nemmeno pensabile di cambiare solo le conseguenze delle situazioni senza affrontare mai la situazione in primis. Bisogna essere molto onesti con le persone, cioè non si può fare il miracolo a valle di una serie di situazioni oppure fare leva sulla forza di volontà, che sappiamo benissimo che dura qualche giorno, poi a un certo punto si esaurisce, o su meccanismi, certo che si possono fare, posso anche mettere un lucchetto al frigo e sicuramente questo rallenta l'impulsività dell'azione, però la vera soluzione è che io devo avere meno bisogno di quella gratificazione, perché ho più gratificazioni da altre cose che non incidono sul mio metabolismo, sulla mia glicemia. Questo è il vero cambiamento.
Beh, voi, come dicevo, insegnate delle strategie per riuscire ad attuarli, questi cambiamenti, cambiamenti piccoli, poco a poco, che vanno introdotti nella propria vita. Si diceva del tutto e subito, vale per il mangiare, vale per la dieta, però vale anche per i cambiamenti che noi apportiamo nella nostra vita. Molto spesso uno decide una data, da lì farò questo, dopo Natale cambio vita, a settembre quando finiscono le vacanze dimagrirò. In realtà bisogna fare questi cambiamenti a lungo termine, immaginare un percorso molto lungo.
Ma sai, io ogni tanto faccio l'esempio dell'astronauta, dell'atleta d'élite, no? E dico, ma se tu vedi un atleta che ha vinto le Olimpiadi, cosa ti aspetti sia accaduto negli anni precedenti? Che fosse in giro a far festa dalla mattina alla sera? Cioè, ti aspetti immediatamente che non abbia fatto altro che allenarsi. Ecco, lo stesso dobbiamo ragionare noi, cioè se io ho bisogno di impostare un cambiamento nella mia esistenza, gioco forza dovrò fare delle azioni quotidiane ripetute nel tempo, che vanno a sostituire quelle vecchie azioni quotidiane che mi hanno generato un problema. Il gioco è sempre molto, e anche questo si sa ormai dalle neuroscienze, dalla psicologia, il gioco è sempre il rapporto tra il piacere immediato e il beneficio a lungo termine. Noi esseri umani purtroppo siamo abbastanza fragili in quest'ottica perché tendiamo sempre a preferire il piacere immediato e a dimenticarci un po' l'effetto a lungo termine che le nostre azioni hanno. Ecco, su questo bisogna lavorare. Bisogna fare in modo che questo equilibrio sia riguadagnato e sono le piccole scelte quotidiane che, come diceva Sonia, non provocano quello shock, no, di dispiacere, che ovviamente si fa presto a capirlo. Se io mangio perché c'è qualche situazione emotiva che non mi va bene, il cambiamento alimentare che faccio va ad aggiungersi alle situazioni emotive che non mi vanno bene, e in realtà sto mettendo benzina sul fuoco. Quindi terrà per un po', ma a un certo punto non terrà più. Questo è.
Sonia, parlavamo di mindfulness, quindi il cambiamento prevede comunque tanti piccoli passi in molti ambiti della vita. Abbiamo detto molto spesso si intraprende una dieta ed è la dieta e basta. In realtà probabilmente le persone devono domandarsi, devo associare comunque del movimento, spesso non ho tempo per farlo, quindi come fare a prendere questo tempo? Dove posso cambiare un'abitudine per ritagliarmi anche questo spazio per l'attività fisica? Dormo bene? Dormire è probabilmente importantissimo anche per il nostro organismo, quindi bisogna cambiare le abitudini, gli orari magari, o le ore, la quantità di notti, di sonno per notte.
Ci sono tante possibilità per ricavarsi un po' di tempo durante la giornata. Il problema è che di solito non è il problema, la mancanza di tempo, ma il problema vero è che non ho abbastanza voglia. Il problema vero è perché sappiamo benissimo che le cose che vogliamo davvero troviamo il tempo in qualche modo. Bisogna fare un vero piano, secondo me, di allenamento psico-emotivo, possiamo chiamarlo, un vero piano di quali piccoli gesti in tutti gli ambiti dell'alimentazione, dell'allenamento, del lavoro interiore, come lo chiamiamo, allora lavoro con i pensieri, le emozioni, posso introdurre nella mia giornata quotidiana senza aumentare la sofferenza, come detto prima. Poi, un piano di come posso pensarla in modo che mi fa più piacere, prendendo magari l'esempio di prima, e poi anche mettere su un piano vero di cose che mi possono ricordare ad essere mindful, a riprendere la consapevolezza, di ricordarmi di quelli di questi pensieri che ho elaborato, che mi aiutano a mettere davvero in pratica e rimanere nella pratica di allenarmi con questi piccoli gesti. E una volta che questi gesti sono consolidati e regolari, è naturale che vogliamo anche più, siamo pronti per il prossimo passo. Ma bisogna farsi un piano, bisogna soprattutto avere un sistema di cose che ci ricordano di riprendere questa consapevolezza, come le foto in giro, che ogni volta che non lo vedo mi prometto di pensarla in un certo modo, anche senza la situazione, o adesivi che metto dappertutto, un suono del telefono. Ci sono oggi tutte le cose che possiamo qua e là togliere un po' di tempo a tutto senza accorgerci quasi, ma il tempo c'è, ne abbiamo tutti uguale.
Sì, si tende sempre a dare mille giustificazioni, no, Filippo? Invece è chiaro che se io sono convinto di non avere tempo, non è che di colpo mi ritaglio delle ore. Come fare questi piccoli step? Quali sono i trucchi, le strategie?
Allora, io credo che sono d'accordo ovviamente con quello che ha detto Sonia. Aggiungerei che il tema è proprio quello di distaccarsi dall'idea di immediatamente inserire un comportamento nel suo dosaggio totale. Mi spiego. Se io devo iniziare a fare attività fisica, in genere quello che faccio è raccoglierò qualche informazione, chiederò alle mie amiche, mio cugino, e verrà fuori che devo andare a camminare almeno un'ora al giorno. Ecco, lì invece bisogna fare un passo diverso. Bisogna dire, se io non ho mai fatto questa cosa, è inutile che mi metta in testa di fare un'ora al giorno. Perché cosa succede tipicamente? Che faccio l'ora il lunedì, torno a casa che ho i crampi, i polpacci, male ai piedi, martedì faccio leva sulla forza di volontà e torno di nuovo a fare un'altra ora, mercoledì piove, faccio i salti di gioia, così ho la scusa di non andare, no? E così ricomincio da capo ogni settimana. Cominciamo invece con quello che viene chiamata la dose minima, non la dose massima. La dose minima, minima per far cosa? Per far attecchire l'abitudine. Non minima per dare il risultato sul fisico, quello lì arriverà dopo. Quindi, per esempio, non abbiamo tempo. Beh, possiamo fare 10 minuti. 10 minuti penso che li troverà chiunque. Però la testa porterà subito la persona a dire, beh, ma 10 minuti non serve a niente. Ok, non servirà a niente per ottenere il risultato finale, ma servirà tantissimo per creare quel rituale quotidiano su cui poi creare l'abitudine finale. Quindi, partire con 10 minuti vuol dire per i primi 2-3 mesi tu non farti nessuna domanda, fai 10 minuti, un quarto d'ora di cammino, ma tutti i giorni anche se c'è una tempesta fuori. Quando questo meccanismo sarà diventato assolutamente automatico, cioè non ti chiederai neanche più devo farlo o non devo farlo, allora lì diventerà facilissimo farli diventare 20, 25, 30 e quindi iniziare ad avere il vero beneficio. Lo stesso si potrebbe dire con l'alimentazione. Invece di dire da lunedì cambierò tutto, inizia col dire da lunedì inizierò tutti i pasti con un bel piatto di verdure. Ok, piccolo passo. Quando questo diventa automatico, ne inserisci un altro. Cambio, non so, i cereali raffinati con i cereali integrali. Ecco, allora così non andiamo controcorrente, ma andiamo a favore di corrente, cioè alleniamo prima di tutto il cervello al cambio di comportamento. Poi ci preoccupiamo dopo di arrivare, diciamo, a un cambio così consolidato da dare dei risultati veramente concreti a livello fisico, diciamo. Sono due fasi e due passaggi che noi nel nostro approccio teniamo sempre separati. Primi 2-3 mesi ci si concentra sul cambio di abitudine. Una volta che l'abitudine è consolidata, si arriva al dosaggio necessario per ottenere il risultato sul piano fisiologico.
Beh, cambiamenti che riguardano tanti ambiti della propria vita. Voi tenete conto anche del volersi bene, del prendersi il tempo per se stessi, dell'ascoltarsi. Quindi per alcune persone magari sono anche argomenti che non hanno mai preso in considerazione. Proponete anche respirazione, tecniche di respirazione, tecniche di yoga, di meditazione.
Tutto quello che può aiutare a percepire se stessi come un essere vivente miracoloso. Questo ci piace pensare, tutto quello che mi fa fermare, e lì l'allenamento è ancora più facile trovare il tempo, perché se la mattina mi alzo e per 2 minuti rimango sul lato del letto e magari ringrazio che sto respirando, che magari respiro in modo più profondo e faccio qualcosa per me con un senso di amor proprio, e lo faccio più spesso durante la giornata, non posso dire che questi 2 minuti non le ho, ma se io riesco ad amarmi e mi dà lo stesso piacere che quasi come se mi amasse un'altra persona, e mi do mi posso colmare una grande parte del disagio della giornata quotidiana, dello stress, se soltanto mi guardo con benevolenza e con questo, speriamo, senso di wow, che miracolo che è il mio organismo, e questo risolve tanti problemi, tanti disagi.
Beh, già probabilmente combattendo lo stress con queste tecniche non si avranno questi picchi di cortisolo,
esatto,
che poi ci portano alla fame emotiva che era all'inizio della nostra discussione. Però allo stesso tempo, più esercitiamo queste tecniche, potrebbero anche servirci nel contrastare la fame emotiva quando mi arriva il picco, quando mi arriva l'episodio che faccio fatica a gestire. Una possibilità per esempio è quella di darsi 10 minuti. Io voglio alzarmi, andare al frigorifero e mangiare quel determinato dolce. Voi consigliate, prenditi 10 minuti, non farlo, per esempio,
dieci,
no?
Sono anche tanti, perché
tanti.
Chi ha 10 minuti sembra già spaventoso,
a volte basta molto meno.
A volte basta molto meno, magari un bel abbraccio di se stessi, che afferma le braccia per prendere qualcosa, e mi dà proprio questo momento, questo stimolo di amor proprio, di riconoscermi perlomeno. Bastano davvero piccoli gesti, 10 minuti. Chi fa ad esempio meditazione di 10 minuti al giorno fa già un gran bel lavoro per iniziare.
Si può anche contrastare questo momento dicendo: va bene, allora fermati, adesso siediti, comincia ad ascoltare il tuo respiro e vediamo se poi ti passa.
Ma assolutamente, credo che una cosa importante è realizzare che non siamo completamente in balia di questi meccanismi. Nel momento in cui riesco a riprendere un po' di consapevolezza, poi possono manifestarsi comportamenti molto diversi da quelli che abbiamo osservato in precedenza. Quindi il primo punto è quello di trovare quell'istante di consapevolezza per rallentare, no, il comportamento automatico, e lì possono nascere già delle soluzioni che la persona magari non pensava nemmeno di poter mettere in pratica. Ecco.
È possibile farcela da soli?
Beh, allora io credo che sia possibile farcela da soli, ovviamente facendo una distinzione tra quelle situazioni che sono così consolidate, radicate da diventare un po' più problematiche, e lì secondo me l'aiuto di uno specialista può essere fondamentale, da quelle situazioni invece dove io mi rendo conto di tutto quello che sta accadendo e ritengo di avere le risorse per poter intervenire e cambiare la tipologia di risposta comportamentale. Chiaro che è sempre un test, dove uno non ci riesce da solo, ecco lì dovrebbe avere ancora una volta la consapevolezza di chiedere aiuto e di provare a fare un lavoro un po' più strutturato.
Ci stanno arrivando tante domande dove chiedono informazioni: carne sì, carne no, pesce sì, pesce no, carboidrati, dieta mediterranea. Ormai ognuno ha un po' le proprie abitudini. Quindi la domanda è: che cosa bisogna fare a livello di alimentazione?
Ma allora io credo che lì facciamo una premessa: non è tanto connesso a quello di cui stiamo parlando. Cioè la soluzione al problema fame emotiva non è: tolgo un macronutriente, inizio a mangiare una roba che non ho mai mangiato in vita mia. Cioè non è quello che risolve questo problema.
È un lavoro emotivo.
È un lavoro di tipo comportamentale emotivo. Il problema nasce sul piano emotivo, va risolto sul piano emotivo. Questo secondo me deve essere abbastanza chiaro. Io personalmente credo che dopo tanti anni di guerriglie nell'ambito alimentare, no? Si parla proprio di tribù alimentari, per cui ci sono pareri che sono veramente opposti. Credo che bisogna ritornare invece un po' a quello che sappiamo essere abbastanza certo, che non è cambiato tra l'altro negli ultimi decenni, e non credo che ci siano dati che giustificano l'eliminazione totale di categorie di alimenti, sempre che ovviamente non ci siano delle ragioni allora più mediche per poterlo fare, no? Un'allergia, un'intolleranza. Quindi sinceramente non mi sento di dire che nessuna delle soluzioni che si sente adesso molto di moda, no? Elimina tutti i carboidrati, mangia solo proteine, fai la chetogenica. Alla fine i dati ci raccontano una storia diversa, e anche per la regolarizzazione del peso vale sempre che ci deve essere un deficit calorico, quindi le calorie che introduco devono essere minori di quelle che consumo, e a distanza di tempo i risultati tra i vari approcci cambiano in maniera molto modesta, se non addirittura non cambiano per niente. Quindi non credo che il problema sia lì. Se seguissimo le linee guida che conosciamo, sarebbe più che sufficiente. È più importante eliminare gli errori quotidiani che facciamo che abbracciare, diciamo, una filosofia alimentare completamente diversa. Ecco.
Qualcuno ci scrive: ha perfettamente ragione per quanto riguarda l'allenamento. Io lo faccio come rituale nella mia giornata e secondo me funziona. Invece un'altra ascoltatrice ci scrive: ecco, io quando ho un impulso improvviso di fame emotiva, come prima cosa preparo un bicchiere d'acqua, me lo sorseggio piano piano. Molto spesso funziona.
Bellissimo questo, perché dà una piccola panoramica della creatività che possiamo avere per portarci a fare qualcosa con piacere o con più facilità, diciamo. Tutte e due bellissimi questi esempi.
Cosa ci sono insomma di altre strategie proprio per combatterla, questa fame emotiva, nel momento in cui arriva l'impulso?
Allora, io intanto prendiamo in considerazione una cosa: nella stragrande maggioranza dei casi questo impulso avviene la sera, e questo dovrebbe già dirci molto. La ragione è che siamo troppo stanchi, e siccome la corteccia prefrontale, che è la parte del cervello che governa le nostre azioni consapevoli e razionali, consuma un sacco di energia, quando noi siamo stanchi la corteccia prefrontale è la prima cosa che si spegne, e questo lascia i centri cerebrali più profondi e più antichi, quelli più impulsivi ed emotivi, li lascia prendere il sopravvento. Quindi, ancora una volta, noi dobbiamo capire che non è questione di disciplina, di forza di volontà, ma è questione di come funziona il cervello. Se sai che questo accade alla sera, tu devi trovare una strategia per arrivare alla sera meno stanco. Questo è, secondo me, il punto centrale per imparare a gestire meglio questa impulsività riguardo al cibo.
Un'ultimissima breve domanda: qualcuno ci chiede quanto tempo aspettare per introdurre una nuova abitudine, quanto ci vuole per consolidarla?
Allora, tendenzialmente la ricerca suggerisce che ci vogliano dai 2 ai 4 mesi, diciamo. Ok, poi è molto soggettivo, dipende anche molto da quanto è un recupero di un'abitudine esistente, o è, per esempio, ho fatto attività fisica per tanti anni ma ho smesso da un bel po', oppure è un'abitudine completamente nuova. Però la tempistica non è poi così lunga, ma in quei 2 o 3 mesi iniziali è necessaria un'alta regolarità. Quindi non è un giorno sì, due no, ma è tutti i giorni piccola dose per i 2 o 3 mesi iniziali.
Io vi ringrazio tantissimo. Ricordo, i nostri ospiti oggi sono stati Filippo e Sonia Ungaro. Grazie mille.
Grazie
per aver risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori e per averci dato tanti consigli. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.